Beh, io avrei molte cose da dire, non so se c'è il tempo, però riflettevo sul fatto che secondo me la questione principale riguarda il movimento come non più inteso al singolare, ma come i movimenti. E questa pluralità riflette anche una pluralità che si è rivista anche nella sinistra italiana. Cioè c'è stata una vera e propria polverizzazione di quella che era la sinistra in cui la maggior parte delle persone LGBT si identificava, e questa polverizzazione si è ripercossa anche sul movimento, in qualche modo, dividendolo ancora di più al suo interno. Questo un po', secondo me, fa il gioco anche di una logica individualista che appunto si poggia sul fatto che dopo tanti decenni di politiche neoliberiste, porta le persone a vivere più le questioni legate al proprio orientamento sessuale come una questione individuale, non come una questione di rivendicazione sociale. Però allo stesso tempo, secondo me, dobbiamo un attimo guardare anche a quello che succede fuori dal nostro piccolo, nostra piccola, Italia. Nel senso che, per esempio, nel nord Europa molte delle politiche di diritti civili nei confronti delle persone LGBT non sono venute da partiti di sinistra, ma da destra, appunto per questo. E se colpisce il fatto che l'Olanda, per esempio, ha una grande sensibilità verso le persone LGBT, ma allo stesso tempo ci sono anche delle posizioni fortemente anti-islamiche, beh, questo è indicativo, però negli Stati Uniti invece questa cosa in qualche modo non si vede così evidente, nel senso che il multiculturalismo negli Stati Uniti ha radici storiche profonde e di certo le politiche a livello dei vari stati che sono state fatte per le persone LGBT non sono venute anche in questo caso da sinistra, perché mi viene in mente il fatto che il presidente Obama, che è stato di recente eletto, prima che fosse eletto si metteva nell'opinione pubblica lo spauracchio che fosse socialista. Anche il Partito Democratico negli Stati Uniti non può essere definito un partito di sinistra. Tutto questo per dire che cosa? Che secondo me dovrebbero in qualche modo farci pensare delle strane alleanze che ci sono ancora oggi, sia quelle di cui abbiamo discusso lungamente fino adesso, ma anche delle altre che sono, per esempio, una certa convergenza anti-omofobica tra stranieri residenti nelle varie nazioni europee da molto tempo e le istanze portate dalla destra. Teoricamente le persone di sinistra dovrebbero essere quelli simpatizzanti maggiormente nei confronti degli stranieri, però poi ci si accorge che le stesse persone straniere sono loro stesse omofobe. È una cosa che dico con dispiacere, perché comunque io mi occupo di questa strana categoria, di questa minoranza di persone che sono gli stranieri LGBT, e questa cosa fa, insomma, dal mio punto di vista, molto riflettere. E quindi questa polverizzazione iniziale di cui parlavo, secondo me, che cosa porta? Se in mancanza di una coordinazione, valere lo 0,5% nelle assemblee, nei partiti, eccetera. Quindi, in qualche modo, la questione di base, secondo me, è se si vuole un cambiamento graduale o radicale. Quello radicale ci piace molto, perché in qualche modo non porta a scendere a compromessi di nessun tipo con nessuno, eccetera, a cogliere politiche che vengono da destra. E quello invece graduale, in qualche modo, forse può essere visto come realistico, anche perché, e lo dico con dispiacere questo, le cose comunque possono essere comunque sempre perfezionate in futuro. Un'ultimissima cosa, e poi do spazio ad altre persone che vogliono intervenire. Mi viene in mente il caso del Sudafrica. Il Sudafrica è uno stato che è riuscito a passare nell'arco di 15 anni da un regime di segregazione razziale e a delle politiche fortemente sensibili nei confronti delle persone LGBT, almeno sulla carta. Tant'è che è uno degli stati dove c'è addirittura l'adozione per le persone gay e lesbiche. Beh, questo fa riflettere come fa uno stato africano a passare in 15 anni da una situazione del genere di apartheid ad un'altra così auspicabile in qualche modo. Questo fa pensare perché alla base, se uno va a studiare a fondo, si rende conto che il movimento LGBT sudafricano è riuscito ad ottenere queste cose a livello di politiche governative non facendo come ha fatto il movimento LGBT italiano, sentendosi rappresentato solo da una certa parte. Ma cercando appoggi trasversali che in qualche modo potessero essere portati avanti da qualsiasi tipo di governo che ci sarebbe stato in Sudafrica. E un'alleanza forte anche con tutti gli altri movimenti, il movimento delle donne, il movimento dei lavoratori, è questo che ha permesso al Sudafrica di passare in così poco tempo, alla fine, 15 anni, da una situazione di segregazione razziale a una di queste politiche, appunto, che ci sono oggi.
No, brevemente un paio di osservazioni. Ciao! Un paio di osservazioni per riprendere quello che diceva Barbara e anche quello che diceva Vincenzo, ma soprattutto quello che diceva Barbara. Anche perché, visto che non siamo familiste, crediamo nel fatto che i panni sporchi non si debbano lavare in famiglia, anche perché in famiglia non è stato fatto, e in realtà quello che è successo l'anno scorso, in vista della preparazione della manifestazione nazionale contro la violenza maschile, contro la violenza contro le donne, rientra in parte nel processo che stiamo descrivendo, ovvero forse non possiamo parlare proprio di una deriva destra, a parte per alcune componenti, perché, vabbè, poi magari su questo aggiungo qualcos'altro a margine, anche se mi provoca dolore, insomma, per chi mi conosce, sa la mia storia. Comunque, diciamo che dietro al flop della manifestazione del 2009 c'è stata una scelta di, da un lato che posso definire ingenua, dall'altro lato però, come dire, non è che l'ingenuità politica poi significhi, cioè fornisca una giustificazione o porti a una soluzione rispetto all'errore. Cioè, c'è stato un tentativo appunto forte di spoliticizzazione dei contenuti che invece nella manifestazione del 2007 erano stati molto chiari, molto forti, e questo ha provocato una frattura interna alla rete nazionale, e quindi è sicuramente la stanchezza, è sicuramente, come dire, la congiuntura politico-sociale di questi anni con il cambio di governo e con il governo del centrodestra. Però c'è stata anche proprio questa illusione ottica di poter ritornare a un contenitore generico che era quello delle donne, per cui parlare a tutte le donne, rinunciando appunto ai contenuti politici forti dell'antirazzismo e anche di un tentativo di connessione con i movimenti LGBTQ, molto più forte di quello che c'è stato inizialmente, proprio perché la componente prioritaria e fondamentale era quella lesbo-femminista nel 2007. Nel 2008 una parte della rete aveva provato a fare un salto ulteriore, comunque un messaggio forte c'è stato, perché c'è stato comunque, come dire, si è provato a nominare anche la questione trans, proprio perché nell'anno precedente c'erano state delle aggressioni fortissime alle trans, soprattutto insomma gli episodi del Prenestino, la caccia alle trans del Prenestino nel 2008, e per cui dal 2007 c'è stato un arretramento sul piano dei contenuti politici. Però, come dire, anche in questo caso abbiamo visto che non, da un punto di vista poi politico, in realtà non ha pagato, perché la manifestazione è stata un flop. Quest'anno probabilmente non ci sarà, oppure addirittura sarà, visto che appunto la Carfagna è stata santificata, completamente in mano alle istituzioni. Per ritornare alla cosa che mi fa più dolore, cioè, ci sono, al governo, ad esempio, in questo momento c'è un personaggio che si definisce femminista, che è una femminista cattolica e che è Eugenia Roccella. c'è anche una distorsione contemporaneamente di che cosa è il movimento femminista. Nello sdoganamento culturale e mediatico rispetto alle destre, in particolare a Casa Pound, ci sono femministe, come dire, di sinistra, dichiaratamente di sinistra, e quindi voglio dire, anche il movimento femminista, per come insomma si è reso visibile negli ultimi 3 anni, non è, come dire, per niente assolvibile rispetto alle responsabilità della situazione in cui ci troviamo.
No, io volevo invece rispondere a Gianluca, di cui non ricordo il nome ma ricordo il volto e l'appartenenza e la storia politica. Quindi, no, perché io trovo interessante quello che hai detto, cioè di spostare l'analisi dalla vittima al carnefice. Ma io credo che sia anche quello che noi avevamo provato a fare ancora l'autunno scorso, proprio in risposta a questi episodi, fra virgolette, di omofobia creati ed utilizzati ad arte dalla destra, perché ora questi episodi sono sempre avvenuti, semplicemente avvenivano nel silenzio perché non serviva a nessun media utilizzarli. Ma in particolare vorrei, magari molti già e molte già ci hanno riflettuto, perché abbiamo fatto un opuscolo su questo che si intitolava L'Italia è tutta qua, famiglia e sicurezza, in risposta a queste aggressioni, contestando l'uso del termine omofobia, perché il termine omofobia è quello che sposta la visuale proprio sulla vittima, mentre in realtà il termine omofobia è tutt'altra cosa. Questa è violenza politica, e nel momento in cui tu dici violenza politica sposti di fatto il termine su chi la agisce, cioè che non è lo svastichella ma è lo svastichella senza ella, cioè sostanzialmente l'utilizzo politico che viene fatto di questa violenza, e quindi anche l'incentivare quotidianamente questo tipo di violenza. L'omofobia è un termine invece di derivazione psichiatrico, cioè il termine fobia non esiste oramai più, o quantomeno quella sia quella che troviamo, che so, nelle sacche della provincia, e su cui le associazioni gay, lesbiche e trans hanno sempre lavorato. Per controbattere quella basta l'informazione, campagne di informazione. Chi come me ha più di 50 anni, probabilmente sono 20 anni che ci lavora a fare le campagne informative, eccetera. Ma quello invece che sta avvenendo ora non sono episodi di omofobia, cioè della paura dell'omosessuale. Questo è l'odio del gay, della lesbica e del transessuale, e non ha nulla a che vedere con il termine fobia. Quindi, non a caso, poi, quando devono descrivere l'aggressore, è sempre uno sfigato che viene dal rione, che poverino ignorante, che invece non è affatto così. È sempre qualcuno che è intruppato in un'organizzazione politica, invece, non è quello che viene dai monti e che non sa come comportarsi. Dopodiché, sempre più è diffuso a livello italiano. Ma non è un caso che proprio a Roma siano avvenuti e questi episodi e l'uso politico di questi episodi. Per cui io credo che la prima cosa da fare, proprio per mettere in chiaro il linguaggio, sia rifiutare non usare questo termine omofobia, perché non è un prodotto dell'omofobia quello che sta avvenendo, è un prodotto del fascismo. E il fascismo, siamo qua apposta a cercare di correlarlo col sessismo. Non esiste fascismo, almeno in questo mondo, negli ultimi 5.000 anni, un fascismo che non abbia una matrice maschilista. Ci si fonda il fascismo, non a caso è collegato col razzismo, ma di fatto il perno centrale intorno a cui ruota tutto. Quindi è chiaro che picchiare un gay significa odiare chi in qualche maniera non rispecchia l'immagine che tu vuoi dell'uomo cazzuto, sostanzialmente. E difatti, ma difatti l'invisibilità passa anche attraverso, ed è passato, attraverso l'uso del termine omofobia. Cioè, se prima non facciamo il pezzo di percorso che denuncia la politicità di questa violenza, non possiamo neanche denunciare la politicità che passa attraverso il maschile fatto in un certo modo, perché è un fatto politico. Io quello che vorrei togliere di mezzo una volta per tutte è che sia un fatto individuale. Anche nel momento stesso in cui io mi preoccupo della mia identità di lesbica e della mia preservazione individuale sto compiendo un atto politico, perché è politicamente che non mi vogliono come lesbica. Quando comincerò invece a impicciarmi del mantenimento della mia identità nata in un certo posto d'Italia, lì allora è tutto un altro conto, cioè allora lì farò la politica contraria. Ma anche il concetto che il personale politico è importante, e io sono partita dal volere salvare me stessa. E penso anche, per rispondere a quello che poi aveva detto, quello che aveva detto lui, allora, la radicalità, a mio parere, non è affatto in contrasto con la progressività. Cioè, la radicalità significa avere un obiettivo radicale, io voglio cambiare il mondo, ma no domani. È soltanto se io voglio cambiare la sedia che posso volerlo fare immediatamente. Quindi io la penso esattamente all'opposto, che la radicalità è quella che guarda lontano, la radicalità è quella che ha bisogno di un'utopia, ma anche della consapevolezza che è un'utopia. E quindi, non a caso, è proprio chi in qualche maniera fa una politica radicale che poi è il primo e la prima a fare anche le politiche per la riduzione del danno, per esempio, perché tu sai perché stai facendo le politiche per la riduzione del danno, perché sei partito da te, perché se tu non salvi la singola persona non puoi pensare di cambiare il mondo se non parti da questo. Per cui secondo me anche proprio, secondo me avremo bisogno di rideclinare il concetto di utopia, il concetto di radicalità, e aver presente un'altra cosa. Questo mi viene da dire alla Beatrice, alle sue parole un po' scorate, no? Rispetto a quello che... Però è successa un'altra cosa, e quella non la potranno cancellare le ministre, eccetera. È successa la contaminazione. È successo che oggi siamo qua a parlare e nessuno... Cioè io quando parla lei o lui o lei, eccetera, non mi sto chiedendo ma parla da lesbica, parla da femminista, parla da trans, parla da che cosa? No! Parla da antifascista qua. Cioè, e questa contaminazione è anche frutto di quel percorso. Noi un ragionamento sull'omofobia, sull'uso distorto di questo termine che non ci appartiene, l'abbiamo fatta a partire da lì. Cioè, e in qualche maniera la contaminazione c'è stata. E allora possiamo parlare da un lato di un unico movimento, dall'altro di tanti movimenti, ma anche per tornare a quello che si diceva l'altro giorno, del concetto della consapevolezza della propria marginalità. E che però soltanto mantenendo la propria marginalità e quindi la propria individualità, il proprio percorso e intrecciandoli con altre, poi non ti accorgi più tu in che punto del margine stai a un certo punto, ma stai un margine che sarà più grosso del centro. E per me questa è un'utopia, non è che me lo vedo, ma secondo me proprio ritorna questo. E a mio parere ritorna un po' in tutti gli interventi che sono stati fatti, perché poi, anche se magari io dico, ma io do un'altra interpretazione, ma sono convinta con le parole che sia proprio un discorso di linguaggio, che non si, cioè che poi alla fin fine vogliamo la stessa cosa, e che quello che tu definisci radicalità sostanzialmente... per me invece è un'altra cosa, cioè quella che tu dici radicalità è l'essere rivoluzionari subito ora ed essere nulla voglio tutto subito.
La Graziella sta parlando della radicalità delle micropolitiche, cioè che è possibile comunque avere micropolitiche di genere radicali. Io chiuderei su questo, che mi sembra comunque un buonissimo passaggio. Avrei una tentazione di leggervi due righe di questo testo di Preciado, che secondo me coglie tantissime cose. Lo butto lì così. A un certo punto, lei avviene dal discorso del transfemminismo, diciamo, lei diciamo, parla del transfemminismo queer e postcoloniale, che si differenzia da quello che è definito femminismo del libero mercato, cioè femminismo liberale, ed è un femminismo di Stato che ha fatto sue le domande di vigilanza e repressione del biopotere ed esige che si applichino censura e castigo in nome e con il fine della protezione delle donne. Però allo stesso modo, dopo la risacca delle politiche di identità gay e in forma minore lesbiche, il femminismo queer e postcoloniale si costruisce in opposizione a un movimento omosessuale normalizzato, le cui retoriche di liberazione sono state recuperate nei circoli di socializzazione individuo, famiglia, nazione. Ve lo leggo proprio perché è un movimento gay mansueto ed amnesico che cerca il consenso, il rispetto solo per le differenze tollerabili e l'integrazione, un movimento spesso ridotto a feticcio multiculturale nel suo stesso processo di spettacolarizzazione della differenza. Vi salto questa parte qua e vi dico la sua risposta. in questo contesto, ovviamente in mutamento e bla bla bla, sarà necessario creare nuove forme di lotta che rifuggano il paradigma dialettico della vittimizzazione, eppure la logica dell'identità, la rappresentazione e la visibilità, che in buona misura sono state riassorbite dagli apparati mercantili, mediatici e di ipervigilanza come nuove istanze di controllo. Buona parte della sfida politica consisterà, eccetera. Applaudiamo perché è lunghissima, però per dire che insomma, abbiamo, secondo me, qua attraversato una serie di questioni che appartengono alle istanze più avanzate di questo presente e che bisognerà un attimo tornarci sopra con molta più puntualità. Che se ne dica della Bresciado, è pazza furiosa, però qualcosa.
E poi vabbè, anche se Renato ha chiuso, cioè posso chiudere con un augurio. Mi piacerebbe che l'anno prossimo ci troviamo qua e le contaminazioni di cui parlava prima Graziella, insomma, si moltiplicano, si estendano. E magari l'anno prossimo ritrovarsi qui anche con femministe, gay, lesbiche, trans, migranti, che ci sono anche se hanno poca visibilità. Molto spesso faticano proprio a trovare anche un ambito dove collocarsi, perché le nostre agende politiche non sempre rispecchiano quelli che sono i loro bisogni, e quindi boh, mi piace insomma lanciare questa cosa per l'anno prossimo, così. Grazie a tutte e a tutti.